Wiki Music. Quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky, raccontati da Guido Zaccagnini.
Quadri di un'esposizione per pianoforte furono composti in poche settimane, dal 2 al 22 giugno 1874, da Modest Petrovich Mussorgsky come eco immediata di un'esposizione di opere di Viktor Aleksandrovich Hartmann, morto 39enne l'anno prima. L'aveva organizzata a Pietroburgo, questa mostra, Vladimir Vasilievich Stasov, uno studioso così di musica come di arti figurative, ben noto anche in Occidente quale mentore e sostenitore massimo del cosiddetto Mogučaja Kučka, alias il gruppo dei cinque, il possente mucchietto. Ed era mentore soprattutto, in particolare, di Mussorgsky. Esiste una breve nota del compositore a Stasov che contiene il resoconto dell'avanzamento del lavoro. L'opera per Hartmann sta bollendo come bolliva Baris. I suoni e l'idea sono sospesi nell'aria e io ora sto ingoiando e mangiando troppo. A stento riesco a scarabocchiare su un pezzo di carta. Sto scrivendo quattro pezzi con buone transizioni. Il riferimento è alla Promenade, a quel brano che lega diversi momenti di questi quadri. E continua Mussorgsky: voglio farlo nel modo più celebre e attendibile possibile. Negli intermezzi si può vedere la mia stessa fisionomia. Fino ad ora lo considero ben riuscito. Datemi la vostra benedizione. Hartmann, Viktor Hartmann, il pittore e architetto, era nato nel 1834 ed era stato soprattutto un architetto, anche se sopravvive solo una sua opera, peraltro firmata in collaborazione con Mikhail Osipovich Mikeshin. Si tratta del monumento al millenario della Russia, eretto nel 1862 a Nizhny Novgorod, per il quale Mili Balakirev scrisse delle musiche che, rimaneggiate più volte, una quarantina d'anni dopo divennero il poema sinfonico Russia. Ecco, in tale monumento di zar sono raffigurati spalla a spalla, e questa è una cosa molto particolare per la Russia, spalla a spalla, dicevo, con eminenti personalità della cultura russa: Pushkin, Lermontov, Gogol, Glinka, eccetera. Mussorgsky e Hartmann, ma anche Stasov, simpatie personali a parte, erano legati dall'essere tutti e tre partecipi di quell'ala democratica della cultura democratica russa che nell'arte propugnava un nazionalismo e un realismo integrali. nel culto della Russia autoctona e dell'uomo russo non occidentalizzato, come di un realismo sprezzante ogni canone di bellezza. Ecco, sul primo punto le opinioni di Mussorgsky erano condivise dai compagni del possente Mucchietto, ma sul secondo assai meno. Per esempio, in Rimsky-Korsakov l'immagine della Russia autoctona non si presenta come ricerca di un vero all'infuori del bello, ma al contrario, come bella fantasia fiabesca, pittoresca e quasi esotica. Per questa ragione, i veri fratelli di Mussorgsky erano gli artisti Repin, Hartmann e lo scultore Mark Matveyevich Antokolsky, piuttosto che i suoi colleghi musicisti. Componendo i quadri di un'esposizione, Mussorgsky non intendeva ispirarsi ad alcunché. Semplicemente intendeva leggere dietro quella pittura i suoi stessi ideali, stimolato a realizzarli nel suo proprio linguaggio, quello dei suoni.
Thank you.
che accomuna i lavori del pittore, architetto e del musicista sono l'epos e la fiaba usati come trama. Ma una cosa va dichiarata senza remore eccessive: è molto probabile che senza il tributo di Mussorgsky il nome stesso di Hartmann sarebbe caduto nell'oblio. In questo senso il compositore raggiunse in pieno lo scopo che si era prefissato: far sì che il nome dell'amico sopravvivesse grazie a lui dopo la morte. Non è un caso che a distanza di circa un secolo e mezzo dalla sua scomparsa egli sia immancabilmente citato in programmi di sala, articoli, saggi, note di copertina contenute nelle confezioni di compact disc, cataloghi e monografie che abbiano a che fare con Mussorgsky e i suoi quadri. E a ribadire le sue intenzioni, le motivazioni stesse della sua opera, così scrisse: «Lui non esiste più. Ma tutte le cose che ha avuto tempo di portare a termine esistono e continueranno a esistere. E ci sono molte persone che traggono da esse una felicità tale da non potersi dimenticare». E che merito alla considerazione in cui Mussorgsky teneva la pittura al confronto con la musica, il compositore si confidò con Ilya Efimovich Repin. Il nome di Repin, pittore e scultore russo, non è conosciutissimo, almeno in Italia. Eppure è l'autore di quel quadro che tutti conoscono, ma ben pochi sanno essere di sua mano: I battellieri del Volga. Ad esso si ispirò direttamente Telemaco Signorini per la sua Alzaia, riportata in tutti i libri di storia dell'arte per i licei italiani. Nel capitolo dedicato ai macchiaioli si vede un gruppo, saranno un poco meno di una decina di persone, diciamo così, di stampo contadinesco, che stanno trascinando, per superare un dosso, stanno trascinando un battello. Torniamo a quanto disse Mussorgsky a Repin. I musicisti non sanno fare altro che gingillarsi con le variazioni armoniche e si illudono di cercare qualcosa di tipico con le loro squisitezze tecniche. È una cosa lacrimevole. Il pittore ha imparato da tempo a mescolare i colori e poi a creare secondo l'ingegno che Dio gli dà. E infine, commentando in altra occasione la scomparsa dell'amico, colmo di risentimento, Mussorgsky esclamò: «La morte insulsa e stupida si limita a falciare, senza badare se sia o no tempestiva la sua maledetta visita». Ecco, in questa occasione certamente, ma per tutta la vita, Mussorgsky fu angosciato dalla morte. Immancabilmente visse la perdita di persone care: la madre, Nadezhda Opocinina, Osip Petrov e ovviamente Viktor Hartmann, come eventi inaccettabili. Vi sono testimonianze a non finire sul fatto che davanti alle loro tombe Mussorgsky singhiozzasse come un bambino, che cominciò a bere, biasimandosi per la non sufficiente attenzione o la mancanza d'affetto dimostrata ai suoi cari, e che infine compose alcuni brani musicali per ricordare ed evocare ognuno di loro. Ma furono, potremmo dire, tattiche elusive che ressero solo per un po' di tempo. Poi il musicista cominciò a pensare che l'esistenza di una creazione artistica fosse sì preziosa, ma che la perdita del suo creatore era una perdita di fronte alla quale non c'era e non ci sarebbe dovuta essere alcuna consolazione.
Thank you.
Ecco, ma adesso un breve commento a due quadri della raccolta. Catacombe, Sepulchrum Romanum. E questa è una scena dichiaratamente macabra. Tanto repentino quanto sconcertante il passaggio all'ottavo quadro ispirato da un acquerello in cui Hartmann ritraeva se stesso nel visitare le catacombe di Parigi assieme all'architetto francese Quesnel e ad un accompagnatore che regge una fiaccola. Ora, la cosa buffa è che questo architetto francese Quesnel, citato da Mussorgsky, non appare da nessuna parte. Ho fatto ricerche a non finire sul web, nella storia dell'architettura, nella storia della cultura e dell'arte russa, ovviamente quella francese anche, Quesnel, scritto Quesnel, a meno che non sia un nickname, cioè un nomignolo, eccetera, potrebbe anche esso stesso essere frutto della fantasia, della bizzarra fantasia di Mussorgsky. Si respira l'oscurità, il senso della morte e la pesantezza dell'aria. In testa la seconda parte, andante non troppo con lamento, Mussorgsky appose un sottotitolo latino, con mortuis in lingua mortua. In realtà dovrebbe essere cum mortuis, vabbè, non fa niente. Comunque, con mortuis in lingua mortua è una didascalia. Lo spirito creatore di Hartmann mi conduce ai teschi, mi chiama a loro. I teschi si illuminano leggermente. Ecco, è una scena che a tutta prima dovrebbe essere una scena raccapricciante che coinvolge l'autore. I tremoli traducono il sinistro baluginio dei crani, mentre circola, appunto, sotterraneo, ma sotterraneo fino a un certo punto, il tema della promenade. C'è chi l'ha definita addirittura una scena neogotica in cui Mussorgsky legge l'opera di Hartmann come una premonizione della propria morte e ne accentua volutamente l'orrore. La prima parte è dedicata a creare un'atmosfera di attesa angosciosa, di mistero, e nella seconda si insinua, come detto, il tema della promenade, che ricorda all'inizio il motivo severo di una canzone liturgica per i morti. La cabane sur des pattes de poule, la capanna su zampe di gallina, tra parentesi Baba Yaga. Ecco, questo pezzo è caratterizzato da un'aggressività grottesca. Il riferimento è un progetto di Hartmann per un orologio in stile russo del XIV secolo, rappresentante la capanna della fiabesca strega Baba Yaga. Si tratta di un brano tumultuoso, di scatenata pulsione barbarica, è incentrato sulla figura folle, stravolta della strega. Dopo un'introduzione sardonica e percussiva compare il tema del quadro. La parte centrale contrappone un sommesso mormorio nel registro acuto e una linea tematica che si svolge nel registro medio. Poi segue uno sviluppo che è segnato dalla coesistenza di diverse linee con interventi brevi, sporadici. E poi c'è un improvviso cambio di tempo, allegro molto, che ripropone il tema dell'introduzione e ci avvia alla tumultuosa conclusione che ci conduce poi al brano successivo. Ecco, la figura della strega di Baba Yaga è ritratta mentre, uscita dal suo rifugio, corre per il bosco, fischiando, gridando e provocando un secco crepitio di ramoscelli spezzati. Stasov così descrisse il suo primo incontro con Hartmann, avvenuto al ballo mascherato organizzato dagli artisti di Pietroburgo per il Capodanno del 1861 all'Accademia d'Arte. Ed è più che probabile che il suo racconto giungesse alle orecchie di Mussorgsky. Eccolo. Tutti voltarono la testa, dimenticando per un attimo le proprie maschere. Attraverso l'antico salone, lungo la serie di dei e di dee in gesso, correva Baba Yaga agitando le sue rosse chiome, con un tabarro variopinto con fregi luccicanti di stagnola, calcato sugli occhi un cappuccio di pelo, i piedi avvolti in pezze, le nude mani ossute sporgevano dalle ampie maniche di un saio. Una rada barbetta da vecchietta decrepita sporgeva per conto suo da un mento appuntito. Gli occhi invecchiati, sul viso dipinto, sprezzavano cattiveria da tutti i lati. Grida uscivano dalla bocca semiaperta. Baba Yaga correva in fretta. «Chi è costui? Chi è costui?» si chiedeva da tutte le parti. Sino a quel momento non era stato possibile individuare il proprietario della maschera. «È Hartmann!» gridò la folla.
Thank you.
pochi anni che seguirono, Mussorgsky morì nel 1881, il compositore si dedicò prevalentemente a brani per voce e pianoforte. Alcuni titoli, tanto per rendere l'idea: Senza sole, Morte crudele, Canti e danze della morte, Il pellegrino, il cui testo recita: Gli amici del cuore non sono più con me, come vorrei abbracciarli tutti ora. E così si finisce con i quadri di un'esposizione di Matthias Mussorgsky, che nascono in maniera, secondo me, meravigliosa per pianoforte e che da subito furono sottoposti a una serie di orchestrazioni o di trascrizioni per orchestra. La più celebre di queste è quella di Maurice Ravel, su questo non c'è dubbio, ma ce ne sono alcune scritte proprio a ridosso già nel 1885. Ce ne sono alcune scritte per esempio da prestigiosi pianisti, per esempio Vladimir Ashkenazy. Ce ne sono alcune scritte da ignoti compositori. Quella di Ravel effettivamente ha fatto scuola, è quella che vale di più, anche se, lasciatemelo dire, quella che preferisco è quella originale per pianoforte di Matthias Mussorgsky.
Il 22 giugno 1874, Modest Mussorgsky completa la composizione di quadri di un'esposizione. Guido Zaccagnini lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.